Nuove contaminazioni, architettura, design. Promossa dal Comune di Udine nel 1997, la Galleria d'Arte Moderna organizzò uno stage rivolto specificatamente agli architetti, artisti, designer ed appassionati del mosaico. Al cui interno prese luogo un laboratorio sperimentale a cui lei partecipò, aperto alla libreria partecipazione di artisti impegnati ad elaborare progetti e prove di mosaico. Qual è stata in quell'occasione l'esperienza di un Giovanni Cavassori mosaicista, oltre che intelligente, poliedrico, manipolatore e materico, e qual è tuttora il suo rapporto con l'antichissima arte musiva?
Il contesto in cui l'operazione era cominciata era molto bello, perché lo spazio era da Federico Santini, lui ha un laboratorio all'inizio di via Gemona, e ci si trovava molto bene tutti assieme. Io personalmente mi sono trovato male con le due persone che hanno preso in mano il mio lavoro, perché anche se era un divertimento, un gioco, a me piace fare le cose con... chiamiamola professionalità, con qualità quantomeno. Invece lì c'era una certa sufficienza, il risultato in effetti era appena sufficiente, ecco, tutto lì. Mi dispiace per quello, perché era un'occasione interessante per anche provare dei materiali che io non conoscevo e lavorare con dei ragazzi che li conoscevano, per cui c'era un interscambio interessante. Mi dispiace per questo.
Va bene, dopo aver frequentato il liceo artistico del corso di scenografia all'Accademia di Belle Arti di Venezia, prima di avvicinarsi alla scultura le intraprende sia l'attività di firmando peraltro nel 79 l'immagine ufficiale della Biennale d'Arte di Venezia, sia l'attività di toy designer a livello internazionale. Partendo da questa sua attività, qual è secondo lei il rapporto di un bambino con l'arte visiva, anche nella sua esperienza di programmatore di giocattoli?
Sì, io ho fatto e faccio tuttora l'illustratore per le agenzie di pubblicità e anche per le case editrici, per cui ho avuto a che fare con il mondo delle favole, come da anni, da 20 anni, più di 20 anni, con i giocattoli. Non riesco a far interagire il mondo dei giocattoli, dei bambini, con il mio lavoro artistico. Ci metto una netta barriera, no? Che probabilmente impedisce a loro di entrare, però a me mi mette nella condizione poi di, quando faccio l'illustratore o faccio il design di giocattolo, di separarmi mentalmente dal discorso artistico e farlo con, credo, una certa qualità, seguendo tutte le norme che ci sono, tecniche per creare dei giocattoli, delle cose per mettere in mano ai ragazzi dei giocattoli che siano giocabili, ecco. Però le due cose non interagiscono fra di loro, ecco, questo sicuramente.
Nel 1994 a Bologna hanno avuto luogo delle sue mostre espositive Erotica e Sado. In quest'ultima, allestita presso la Galleria in Campo del Fragole, il critico Maja Tajanovic ha parlato di paradigma concettuale di un occultamento rivelazionale che lei avrebbe escogitato, cercando di manipolare con irriverenza la gravità, il tempo, lo spazio e la massa insiti nella forma scultorea. Puoi dirci qualcosa in merito a tale interpretazione?
Non so bene, perché questi critici spesso si riempiono la bocca di parole che poi vedi che non hanno senso. Io mi ricordo una cosa molto particolare nel campo delle fragole e poi anche ad Erotica, dove ero stato invitato, che i miei lavori, per quanto avessero, non so se li hai mai visti, hanno sempre una tendina, non quelli di fotografia dove l'immagine è dichiaratamente evidente, nelle altre c'è una confezione, diciamo, che ti permette di avvicinarti al lavoro, di guardartelo esternamente, poi di scostare e di fare un doppio gioco, quello del guardone, dello spione. Io mi ricordo che a Bologna, in questa favolosa città dove tutto dovrebbe essere libero dal punto di vista dei costumi, io ho avuto dei seri problemi con i galleristi e anche ad Erotica. Ad Erotica è arrivato il prefetto e ha fatto spostare dall'ingresso i miei lavori in una zona riservata ai minori di 18 anni, questo era Erotica. Nel campo delle fragole, io mi ricordo che la sera siamo andati a mangiare e mi hanno chiesto: ma come fai a fare queste cose? Io ho detto: come faccio a fare queste cose? Cioè, abbiate pazienza, no? Voi che siete una manica di pervertiti, perché mi venite a fare queste domande? Di quello che ha scritto il critico, sinceramente, tutta questa interpretazione, questo sviluppo di parole, io non me ne frega niente.
Ok. Tra le altre cose, lei ha firmato la copertina del volume Terrore via cavo, Panic Station 96, di Stephen Bocchet, edito nella collana Fantascienza della Giunti Ragazzi Universale. Porta la sua firma. Qual è il suo rapporto con la science fiction e quali ritieni siano le suggestioni più profonde tra questo mondo letterario e quello dell'arte figurativa? Può in qualche modo interpretare alla luce della sua esperienza l'atticità di Karel Doll quale illustratore pluridicennale di copertine Urania e Mondadori?
Nell'ultima parte hai menzionato Karen Toll. Io ero stato chiamato dalla Mondadori. Karen Toll ha avuto dei problemi alla vista, per cui a un certo punto non riusciva più a dipingere. Allora avevamo fatto un concorso, ma per pochi intimi, per fare le copertine di Urania. Io ero stato selezionato, difatti ne avevo fatte due o tre allora. Poi lui ha riacquistato improvvisamente e giustamente la vista, e per cui ha ricominciato a lavorare loro. Con la Giunti ho avuto questa esperienza. L'unico problema con loro era un fatto economico, no? Ma per il resto a me piaceva molto, perché ti permette di giocare, insomma, e poi di sviscerare dentro di te questi meccanismi della fantascienza e costruire delle cose. Sei liberissimo di fare cosa vuoi, ecco, certo. Insomma, compatibilmente a quello che il testo poi ti indirizza, no? Nel quale ti indirizza. Però certo. È molto divertente, mi è sempre piaciuto molto, e ho avuto però poche occasioni di farlo, purtroppo.
Ok. Tra i materiali da lei abitualmente impiegati non figurano solo le tecniche tradizionali di olio e tempere, anzi, al loro posto ne accosta anche altri che sono di segno opposto, come le stoffe cucite e il poliuretano espanso, che possono facilmente rinviare a un percorso plastico dell'immagine ben lontano da una certa accademia classica. Quali sono le ragioni di questa sua scelta di un procedere sperimentale che tenta di privare radicalmente la rappresentanza della sua retorica espressionista più evidente?
Allora, io ho cominciato a fare queste cose d'arte dopo aver fatto per più di 20 anni l'illustratore. Ero talmente stufo di tenere il pennello in mano e di dipingere che ho ricercato qualcos'altro. Poi il fatto, sai, di dipingere produce sempre qualcosa che è bidimensionale, illusorio, cioè tutto quello che produci è illusorio. Invece in questo caso io posso toccare, palpare le mie sculture, accarezzarle, e da lì è partita la necessità di cominciare, sai, a ricercare materiali, e la curiosità poi ti porta a provare queste cose che sono, chiamiamole pittura multimediale, che sono dei supporti diversi, fotografici, nell'incrociarli con altre cose. È un fatto di curiosità. So che però è una cosa che crea moltissimi problemi, perché più vai a cercare materiali nuovi, cose, oltre a crearti dei problemi a te, li crei anche al gallerista. Che cosa? Oggi qui non c'è un lavoro che ha una parte della figura che sborda all'esterno della forma regolare. Non ci sta, perché lui ha problemi a immagazzinarlo. Ecco, per dirti come certe volte vengono anche frustrate certe idee o necessità che hai in funzione di un problema banalissimo, quello di immagazzinare, per cui non sta fuori qua. Poi il fatto di metterci sopra, come vedi in questo caso, le calze a rete o altre cose, beh, è un gioco, mi piace. Certo. Poi lei aveva bisogno di cambiare identità, per cui ci ho messo le calze a rete.
Ho capito. Boris Brollo, curatore della sua mostra tenuta presso lo spazio Giulietta di Treviso e conclusosi da poco meno di un mese, l'ha definita un Dalì redivivo. Si riconosce in questa definizione? E comunque, a prescindere dall'associazione, in che modo il surrealismo spagnolo ha influenzato la sua ricerca estetica?
No, non lo so, non so nemmeno perché lui mi abbia definito così. So che mi ha detto una cosa, che sono un pervertito, che se faccio, continuo a fare quei lavori lì, non vendiamo un accidente di niente, no? Per cui è meglio che cominci a fare delle cose un po' più glamour, no? E meno evidenti, questo è evidente. Forse legato al surrealismo spagnolo o a questo ambiente è probabilmente forse la gioia, la giovialità, il piacere così che trasudano certi lavori di pittura spagnola, soprattutto surrealista, a differenza magari di un surrealista come Max Ernst tedesco, dove le atmosfere erano ben diverse. Questo sicuramente, insomma, perché corpi nudi assieme al lardo di colonnata o al prosciutto cotto che escono dalle cornici, insomma, non sono delle cose consuete, quantomeno, ecco, questo.
Certo. Sempre a proposito del surrealismo, André Breton, padre del movimento artistico letterario nato ufficialmente in Francia nel 1924 con la pubblicazione Manifesto Surrealiste, condannò la ricerca calcolata della felicità limitata a quella realtà prudente e senza sorprese che rinuncia al sogno e al desiderio. Solo nel sogno, secondo Breton, l'uomo è completamente libero e tutto è possibile. Si riconosce come artista intellettuale in quest'uomo sognante, oppure, per citare il titolo di una sua mostra tenuta a Trieste presso il Tresto Mila, Pinocchio siamo noi? Noi uomini, mentori e di legno, piuttosto che liberi e coscienti?
Io ho bisogno di sognare ad occhi aperti e di rendere concreto quello che sogno, perché non ho questo aspetto onirico, sognante, non me le vedo di notte queste cose, me le vedo durante il giorno e ho bisogno di toccarle, mi invento delle cose straordinarie, credo, e voglio rendere concrete, per cui non mi pare di essere così, sai, vago, non lo so, cioè in tutte le cose che faccio ho bisogno di vederle, di toccarle, anche le più esasperate, per cui sì, sicuramente, questo è evidente, sul resto non mi ci riconosco molto, ecco.
Va bene, la ringrazio.
Grazie, è stato un piacere.